Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia.
He left the fence and saw that all nature was a garden. Horace Walpole, 1780. Saltò lo steccato e vide che tutta la natura era un giardino. In A Little History of British Gardening, Jenny Aglow, 2004, editore Chatto & Windows, London.
Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Questa sera ho il grande piacere di avere come ospite Eleonora Tonon, guida turistica di Firenze, accompagnatrice turistica e storica del giardino. Ciao Eleonora, come stai?
Ciao, buonasera a tutti, sto bene, grazie. E tu Enrico, come stai?
Bene, ho preso un po' di pioggia oggi, devo dire la verità, fino a mezzogiorno in circa, più o meno 2-3 orette. Quindi c'ho anche un po' di mal di gola, però insomma dai, farò parlare più te che so che parli abbastanza bene, quindi insomma sei più brava di me anche a parlare e quindi lascerò parlare te. Intanto ti chiedo subito come mai fai la guida turistica e poi perché la tua evoluzione si è sviluppata verso, diciamo, la storia dei giardini e i giardini storici e questo tipo di lavoro che stai facendo, ecco.
Sì, allora io sono veneta, vivo in Toscana dal 2013, ho studiato turismo alle superiori e all'università a Padova, quindi mi occupo da parecchi anni, insomma, di lingue straniere, storia dell'arte. E successivamente poi alla laurea a Padova, appunto, ho sempre sognato di diventare guida turistica. Prima ho fatto in realtà l'esame come accompagnatrice turistica e poi nel 2016 sono diventata guida di Firenze. E proprio nel 2015, durante un tour ai giardini di Napoli e della Costiera Amalfitana per un gruppo, un garden club francese, ho scoperto questo grande amore per i giardini. È vero che penso di averlo un po' sempre avuto fin da quando ero piccola, perché comunque giocavo nel giardino della mamma, mia mamma aveva ancora molto pollice verde, quindi comunque penso che mi siano sempre piaciuti senza saperlo davvero. E durante questo tour, quando ho accompagnato questo gruppo francese, ho scoperto un turismo diverso, un turismo più rilassato, un turismo più consapevole, un turismo lento rispetto a quello un po' più di massa, diciamo, sì, e classico, Fuji, i soliti siti in Italia. Quindi ho scoperto proprio un mondo che mi è piaciuto parecchio. E ho iniziato a studiare da autodidatta storia del giardino, mentre ancora facevo il corso come guida turistica a Firenze. E come tesina ho portato appunto dei giardini un po' meno conosciuti, diciamo, dei soliti di Firenze e provincia. E successivamente ho continuato a cercare appunto dei corsi e purtroppo in Italia non ne ho trovati, tant'è che alla fine li ho trovati in Inghilterra. E nel 2020 ho fatto un corso online organizzato dall'Università di Oxford che era focalizzato sui giardini in Inghilterra tra il 1650 a oggi. E successivamente ho fatto altri corsi online a Londra, sempre appunto sui giardini, in questo caso però erano i giardini Medicei e i giardini del Veneto. E infine nel 2021 sono riuscita a iscrivermi a questo diploma di 2 anni a Royal Botanic Garden di Edimburgo in storia del giardino. Ed è stato l'unico corso che ho trovato in tutta Europa dove si parlava sia dei giardini inglesi sia dei giardini italiani. Il primo anno era incentrato su questo, mentre il secondo anno prevedeva diverse materie e gli argomenti erano per lo più aspetti storici del giardinaggio in Inghilterra, l'età vittoriana, l'orticoltura nell'età vittoriana in Inghilterra ed infine il restauro e la conservazione dei giardini storici in Inghilterra. Due anni online e quattro incontri in loco a Edimburgo. Ovviamente corredati da viaggi personali di studio ai vari giardini in Scozia e in Inghilterra.
Era il periodo...
è stata veramente una bellissima esperienza.
Era periodo Covid?
Allora, Oxford sì, qui era il primo lockdown. Edimburgo, quando sono andata su la prima volta ad ottobre 2021, ancora, non era forte come il 2020, però insomma c'era il tampone, c'era la mascherina, c'era il distanziamento sociale, infatti. Quando i miei compagni di corso mi videro dissero wow, che coraggio, erano abbastanza impressionati, effettivamente non era ancora così facile insomma viaggiare. Però ce l'ho fatta, e invece nel 2022-2023 assolutamente benissimo, il corso è finito a settembre dell'anno scorso, il diploma.
E quindi bellissimo perché fondamentalmente hai studiato quindi giardini italiani e giardini inglesi, se ho capito bene, giusto?
Sì, esattamente.
Quindi hai avuto questa doppia formazione, poi chiaramente hai aggiunto viaggi tuoi personali. E poi quando è che hai cominciato a portare le persone proprio in giro, a vedere i giardini?
Allora ti spiego, in realtà appunto questo diploma e questi corsi li ho voluti fare appositamente per essere una guida turistica specializzata in storia del giardino e ovviamente tutta la componente botanica che è infinita e illimitata può ancora essere assolutamente approfondita, quindi continuerò a aggiornarmi, a studiare. In questi anni ho accompagnato fino a prima diciamo del corso di Edimburgo solitamente dei turisti individuali di madrelingua inglese, francese o spagnola nei giardini di Firenze, mentre dal 2022 in poi, quando si è aperto ovviamente di nuovo il turismo dopo la pandemia, ho accompagnato dei garden club, quindi nel 2022 ho accompagnato l'Union des Parcs et Jardins de Normandie ai giardini di Firenze e Lucca e Fiesole. Sono ritornati nel 2023 ai giardini di Siena per due volte e poi sempre nel 2023 un'altra associazione sempre di Parigi, Parc et Jardins de Paris et Ouest Parisien, sono venuti sempre a vedere i giardini di Firenze e quest'anno tornano a vedere i giardini di Siena. Mentre l'Union des Parcs et Jardins de Normandie quest'anno viene a fine aprile a vedere i giardini della Tuscia, sempre con me. Quindi andremo prima a Roma, in realtà a Villa Medici al Pincio, perché hanno dei contatti loro lì, e poi andremo a visitare Palazzo Farnese a Caprarola, il Castello Ruspoli di Vignanello, Villa Lante a Bagnaia, il Sacro Bosco di Bomarzo, e poi ci sposteremo invece verso Tivoli, Villa Adriana, Villa d'Este e l'ultimo giorno i giardini pontifici di Castel Gandolfo e i giardini della Landriana.
Fantastico. E allora, prima di passare diciamo ai giardini della Tuscia, che poi l'hai rivisti proprio di recente, ti volevo chiedere un attimo il tuo passaggio in Inghilterra velocemente, che giardini hai visto, quelli assolutamente da non perdere, poi qualcuno credo l'abbiamo visti tutti e due, quindi insomma... Sì. Magari se ne parla velocemente.
Allora, in Inghilterra è stato veramente un viaggio da sogno, bellissimo. A maggio e fine maggio, inizio giugno del 2022, la prima volta quando sono andata a vedere i giardini, ero già stata a Edimburgo ad ottobre, appunto a fine maggio sono ritornata. E dopo aver fatto le giornate di studio al Royal Botanic Garden di Edimburgo, appunto sono partita in treno da Edimburgo verso sud, verso Bath, e da Edimburgo a Bath in questi, mi pare sia stata una settimana, circa 8 giorni, 10 al massimo credo in tutto, ho visitato allora nello Yorkshire, ho visto Castle Howard e Studley Royal. Poi meravigliosi entrambi, suggestivi, impressionanti davvero, maestoso, specialmente il primo Castle Howard e l'altro invece sognante, insomma almeno per me. Poi scendendo verso Oxford ho visitato Rousham e Stowe. Invece, vicino a Bath, ho visitato Stourhead e Iford Manor, e okay. poi Prior Park proprio a Bath. Sì, questo nella la prima volta. Poi sono tornata a settembre 2022 e questa volta ho fatto il contrario, sono atterrata a Londra.
Ah, ok, quindi, sono andata da sud verso nord.
Sì, mi sembra giusto, e ho risalito in treno. Quindi da Londra ho visitato vicino a Londra Hampton Court, che non ero mai stata e mi sembrava doveroso andarci. Sono stata a Chiswick e sono stata ovviamente ai Kew Gardens, che è stata una cosa favolosa, splendida. Ah. E lì ho scoperto, già me ne avevano parlato ovviamente a Royal Botanic Garden di Edimburgo, però lì ho scoperto Marianne North, che è diventata una delle mie eroine più mitiche, veramente, questa pittrice che ha girato in lungo e in largo per il mondo, letteralmente ovunque nel mondo, e che ha lasciato tutta la sua collezione di opere proprio ai Kew Gardens.
Quindi di flora e... botanica?
Prego?
Di flora botanica, giusto? Era una pittrice di flora.
Sì.
Sì, sì, sì.
E anche paesaggi comunque. Anche paesaggi. E poi dopo salita mi sa direttamente sia a Edimburgo, mentre l'ultimo viaggio, che è stato giugno dell'anno scorso, sono atterrata a Birmingham, e vicino a Birmingham ho visitato Kenilworth Castle, che è questo giardino elisabettiano di epoca Tudor, che è stato però rifatto secondo una lettera scritta da Robert Langham. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Lui praticamente racconta la visita appunto della regina Elisabetta in questo giardino d'estate, e quindi è stato ricreato questo giardino. Poi sono andata sempre vicino a Birmingham a Biddulph Grange, splendido anche questo giardino eclettico, meraviglioso. Biddulph. Ed infine a Chatsworth. Era okay. ovviamente nella lista da parecchio tempo, e poi sono arrivate a Edimburgo. Ovviamente, oltre a tutti questi giardini, c'è da aggiungere la lista dei giardini che ho visto in Scozia con gli altri miei compagni di corso, insomma, e lì siamo stati anche lì in diversi posti, insomma.
E diciamo, fra tutti questi che hai elencato, che sono magnifici tutti, ce n'è uno che ti ha lasciato più il segno?
Beh sì, penso proprio i primi due che ho visitato nello Yorkshire. Castle Howard, sì. Perché non me lo aspettavo così imponente, così colossale, e poi ero praticamente da sola. Ero da sola ed era sterminato, era infinito il cielo, era infinito il paesaggio, era veramente splendido. E poi c'era questo tempo che cambiava in continuazione, come sempre, da momenti gelidi a momenti invece di sole tiepido, era meraviglioso, quindi quello. E poi Studley Royal, anche questi parterre d'acqua infiniti, proprio senza confini, splendido, veramente.
Se ne parlava forse quando ci siamo incontrati qualche giorno fa, che appunto nei giardini inglesi la bellezza è, a parte sì, anche il cielo, le nuvole, e poi anche proprio il paesaggio che hai fuori dal giardino, che te con un colpo d'occhio esci fuori dal giardino, c'hai un paesaggio splendido con queste querce secolari in mezzo al prato, stupendo.
Tutta la natura, no? È un giardino, e il giardino continua nella natura, no? Una delle mie citazioni preferite, che ho studiato prima a Oxford e poi a Edimburgo, è proprio quella di Horace Walpole riguardo a William Kent, quando scrive appunto saltò lo steccato e vide che tutta la natura era un giardino. Oltre lo steccato, lui ovviamente si riferisce al fatto che prima tutti i giardini, i parchi fossero recintati solitamente, no? o murati o comunque recintati, e ci fosse sempre un confine, no? tra il giardino vero e proprio dell'abitazione e la campagna circostante. E invece, di fatto, il primo che inaugura il cosiddetto haha è William Kent. Sai perché si chiama haha?
No, non me lo ricordo, l'avevo letto, no, ma non me lo ricordo.
Questa è molto carina, perché praticamente che cos'è lo haha? È una sorta di fossato che però non si vede dall'abitazione, quindi ti permette, cioè sembra, è un trompe-l'œil, diciamo, un effetto sì. che inganna l'occhio, ti sembra che il giardino continui effettivamente nella collina, nel paesaggio che segue dopo questo, questo fossato. Invece avvicinandosi i proprietari di queste dimore che portavano in visita i loro ospiti, quando poi arrivavano a questo limite che permetteva ovviamente di abbracciare tutto il paesaggio circostante, ma anche di non far uscire il bestiame loro oppure non far entrare animali altrui, si arrivava appunto in, a questo limite e l'ospite se usciva fuori con haha, come per dire adesso ho capito qual è l'inganno,
esatto,
e quindi
okay.
da lì si chiama haha, il cosiddetto sunken fence, cioè il recinto appunto infossato, chiamiamolo.
Ok, recinto infossato. Fantastico, quindi
sommerso.
Sì.
Sì, è molto carina questa cosa.
Poi faremo.
E quella ecco, è molto, molto carina, molto divertente. È uno dei, dei primi giardini che ho visto, anzi, il primo di fatto che ho visto con il Royal Botanical Garden di Edimburgo. Ci portò ad ottobre 2021, quindi proprio la prima volta dopo i, i giorni di lezione, ci portarono a Penicuik, che è una proprietà che non è visibile, non è visitabile, non è aperta al pubblico, sì. però tramite insomma il Royal Botanical Garden noi potemmo accedere. E ecco, cioè lì era proprio una cosa molto selvaggia, molto, molto poco turistica, ecco, molto lontana da qualsiasi stereotipo, e era pieno di questi haha e di questi eye catcher, quindi vari elementi okay. sparsi no, fuori dal,
dal, dal giardino,
dal giardino formale più vicino all'abitazione, appunto per richiamare, per attirare no, l'attenzione. Ogni volta eravamo spinti verso queste passeggiate che poi diventavano delle, delle veramente trekking praticamente attorno
sì,
a, tutta,
sì.
a tutta la dimora, sì. bellissimo, quindi ho dei ricordi veramente suggestivi, ecco.
No, infatti, perché poi alla fine i giardini inglesi secondo me ti rimangono proprio, anche quelli italiani, però ti rimangono addosso e quindi c'hai questa voglia di tornarci,
sì.
c'è proprio questo, questo mal d'Inghilterra sì, sì. che ti prende e che dici no, voglio
sì.
tornarci ai Kew Gardens.
Sì.
Oppure da un'altra parte, anche Stanley Royal mi è piaciuto tantissimo, anche a me, cioè, hanno un fascino veramente particolare, ecco. Però adesso torniamo in Italia, perché sennò poi
certo.
sennò mi dicono che parlo troppo dei giardini e che sono esterofilo. Quindi no, allora, di recente hai fatto questo viaggio nella Tuscia e quindi hai visitato
sì.
diversi giardini, hai portato questo gruppo,
sì.
raccontaci qualcosa se ti va.
Sì, sì, sono andata apposta infatti a, a rivisitarmi, io c'ero già stata diversi anni fa, e però ovviamente in vista del tour sono tornata apposta per ripassare. E niente, la Tuscia ha un patrimonio veramente incredibile e è, penso, in Italia la provincia che ha la più alta concentrazione di giardini storici monumentali così vicini, così concentrati proprio nello stesso territorio. E sono giardini creati relativamente in modo un po' diverso rispetto ai giardini Medicei, ai quali noi magari siamo più abituati, ovviamente. Sono più giardini di cardinali, infatti, no? E quindi io ho visitato il Palazzo Farnese a Caprarola, per esempio, e Villa Lante a, a Bagnaia. Il Palazzo Farnese di Caprarola è stato inizialmente commissionato appunto da, da un cardinale, Alessandro Farnese, detto senior per distinguerlo poi dal nipote, e anche lui cardinale Alessandro Farnese. E quando però il primo cardinale diventa papa, Papa Paolo III Farnese nel 1534, diciamo che il progetto per questo palazzo viene un po' lasciato lì e verrà ripreso appunto un po' di anni dopo da suo nipote, il cardinale Alessandro Farnese junior appunto, che chiama Vignola. E inizialmente i, i giardini, i primi giardini che vengono realizzati sono proprio quelli più, più vicini al palazzo, rispettivamente quelli d'estate e quelli d'inverno, che erano collegati ai relativi appartamenti d'estate appunto e d'inverno. I giardini invece più, più famosi sono i giardini alti, ai quali si accede tramite questa bellissima passeggiata tra gli abeti che venivano, che erano stati fatti arrivare da Camaldoli. Quindi c'è uno scambio interessante di alberi tra i vivaisti dell'epoca, già appunto nella seconda metà del Cinquecento. E appunto il cardinale Alessandro Farnese Junior si fa costruire appunto questi giardini alti, più tardi, quindi siamo dopo la morte del Vignola, quindi ci sono altri artisti tra cui Giacomo Del Duca, e poi in seguito ci sarà Girolamo Reinaldi. Purtroppo il cardinale se li gode molto poco, perché muore nel 1589, se non erro, e se li godrà al suo posto un altro cardinale, il pronipote Odoardo Farnese. Okay. E questi giardini alti si sviluppano quindi al termine di questo viale splendido, maestoso di abeti, e abbiamo la fontana in basso, la fontana del Giglio, e poi Giglio, perché il Giglio era lo stemma di Farnese, e c'è questa catena d'acqua bellissima che sale in alto fino alla fonte dei due fiumi o dei due giganti, e ancora più in alto la palazzina o il casino di piacere, di delizia, chiamiamolo, e alle spalle di questa palazzina continua il giardino. E è un giardino più intimo, diciamo, piccolo, tra virgolette, sì. se si può definire piccolo, dopo la passeggiatina nel bosco, ovviamente, e è un giardino proprio che era riservato al piacere, alla delizia del cardinale. Però l'elemento proprio della catena d'acqua, delle due statue con appunto le divinità fluviali, richiama ovviamente l'altro del giardino di Villa Lante di Bagnaia, dell'altro suo amico il cardinale Gambara. Quindi è tutto un giro di cardinali che si prestano tra di loro gli artisti, perché probabilmente Vignola aveva iniziato almeno il progetto per Villa Lante a Bagnaia, perché c'è una lettera appunto che scrive proprio che si scambiano Farnese e Gambara, in cui praticamente Farnese annuncia a Gambara: guarda, arriverà il mio architetto Vignola da te. E però Vignola muore nel 1573, i giardini vennero poi continuati da altri artisti, sicuramente da un senese, Tommaso Ghinucci, probabilmente mai sentito, poverino, in realtà è stato un grandissimo ingegnere idraulico che ha lavorato anche a Villa d'Este a Tivoli. Quindi nomi anche spesso purtroppo dimenticati nella storia, perché spesso abbiamo purtroppo la tendenza a credere che i giardini vengano sempre dopo dei palazzi, no? Vengono sempre dopo dei musei, quando in realtà il giardino stesso è un museo, ovviamente, è un bene inestimabile, e forse anche più fragile in un certo senso.
Questo avviene anche adesso, forse, no? Che il giardino è sempre l'ultima ruota del carro a volte. Quindi ci sta.
Purtroppo sì. E pensa, io sono dovuta andare in Inghilterra per studiare i giardini di Firenze. Cioè, questa la spiega tutta, insomma, no? Sì. E la mia professoressa a Edimburgo aveva fatto una tesi, e poi è stato anche pubblicato, insomma, un documento sull'interpretazione della Grotta degli Animali di Castello. Ecco,
dico solo questo. Fantastico, stupendo.
E tornando invece a Villa Lante, è uno dei giardini secondo me veramente più belli che noi abbiamo in Italia, è tenuto veramente benissimo. Io sono stata la settimana scorsa, ho chiesto quanti giardinieri ci sono, ce ne sono due a Villa Lante, non solo per il giardino che in sé è più o meno poco meno di 2 ettari, ma anche tutto quello che era il barco, ovvero la riserva di caccia dei cardinali alla fine del 400 inizio 500. Quindi il resto, tutto il resto del che oggi è il giardino pubblico, il resto del parco credo siano circa 16 ettari. Quindi 16 più 2, circa più o meno un 18 ettari, tutto quanta la proprietà, che è statale, è un museo statale dal 1973, se non erro, e è veramente, complimenti ai giardinieri, perché ho trovato davvero una cura impeccabile, veramente. E niente, Villa Lante, ripeto, secondo me è uno dei giardini più interessanti, più belli, dove si vede proprio bene la separazione netta, no? Che c'era tra il barco, quindi quello che era la riserva di caccia dei cardinali, quindi la parte più rustica, e la parte invece formale. E anche questa è una cosa interessante. Noi magari in generale abbiamo la tendenza a pensare che in realtà nei giardini italiani no, è sempre tutto formale, simmetrico, sì, geometrico, sì, sì, rigoroso, non ci sono fiori. Invece non è proprio così. Cioè, già all'epoca, in epoca antica, agli antichi romani, ci sono le lettere di Plinio il Giovane, anche in internet uno le trova facilmente se vuole darsi una letta. Plinio il Giovane aveva diverse ville qua e là, e siamo nel primo secolo dopo Cristo, e lui manda due lettere famosissime a due suoi amici dove descrive le sue proprietà a Tusci, che è in Umbria attualmente, e la villa detta della Laurentina, che è la pineta di Castelfusano, se non erro, vicino a Roma, quindi in Lazio sul mare. Okay. E lui parla, descrive la villa, descrive il giardino e descrive la parte anche rustica del giardino. Quindi c'è da dire una cosa, che sì, il giardino all'inglese, ok, chiamiamolo così, è nato in Inghilterra nel Settecento, però c'è sempre stato anche nei giardini italiani, fin da sempre, una parte rustica, selvatica, il selvatico, sì, che si dice in Toscana, e una parte formale. Certo, in Inghilterra poi hanno fatto il passo in più in questo senso, diciamo che sì, sono loro i primi a reinterpretarlo in modo diverso, però anche nei giardini italiani c'è sempre stata una differenza, insomma, tra le due parti, sono sempre coesistite insieme. E tornando a Villa Lante, dicevo, inizio Cinquecento sono i cardinali, appunto, che hanno in proprietà il barco, i cardinali Riario, e successivamente la proprietà passa al cardinal Niccolò Ridolfi, che guarda caso era il nipote di Papa Leone X Medici, quindi c'è sempre un Medici, okay, in mezzo,
c'è sempre un
zampino mediceo,
fantastico, stupendo,
sempre, sì. E anche il Papa Leone X, anche lui frequentava questo barco di tanto in tanto, e è proprio questo cardinale Niccolò Ridolfi, nipote quindi del Papa, perché nipote di Leone X, perché aveva sposato la sorella del Papa Leone X, che ricordiamo era il figlio di Lorenzo il Magnifico, quindi alla fine è tutta una, okay, grande famiglia, come dico spesso. E Niccolò Ridolfi era il figlio, appunto, di Piero Ridolfi e Contessina dei Medici, sorella di Leone X, quindi era il nipote del Papa. E insomma lui chiama questo Tommaso Vinucci da Siena per fare l'acquedotto. Quindi da lì iniziano dei lavori, ma bisognerà aspettare il 1568, quando arriva il cardinal Giovanni Francesco Gambara, che era di Brescia, e lui decide, appunto, di trasformare sia il barco sia specialmente il giardino e di costruire la palazzina, molto più modesta rispetto al palazzo Farnese di Caprarola. Il suo giardino doveva essere la manifestazione, proprio l'espressione della chiesa in forma di villa. Cosa, okay, significa? Siamo in un periodo particolare, dopo il Concilio di Trento, lui faceva parte dell'Inquisizione, Viterbo era una terra piena di eresie, e quindi bisognava dare un messaggio forte di quella che era la resistenza stoica, no, della Chiesa Cattolica Romana. La famiglia del cardinale partecipa anche alla battaglia di Lepanto, per esempio, nel 1571 contro i turchi. E quindi il suo giardino formale è una manifestazione, appunto, della fermezza della Chiesa romana così salda, e penso che tu ce l'abbia presente questo giardino. Quando, sì, si entra dalla parte più bassa, appunto, abbiamo questo reticolato bellissimo di bosso, no?
Sì.
Se in realtà uno ci fa caso, quando entra nella loggia della palazzina, sopra sulla chiave di volta dell'entrata c'è una graticola, che è il simbolo del martirio di San Lorenzo, un, okay, santo molto caro per il cardinale, che aveva anche restaurato la chiesa di San Lorenzo a Viterbo. E infatti i 16 quadrati in totale del giardino, 4 d'acqua e i restanti 12 invece di bosso, dovevano evocare proprio la graticola del martirio di San Lorenzo. con nel mezzo, sì, addirittura. Accidenti, esatto, con addirittura in mezzo nel centro questa fontana circolare che doveva avere in realtà all'inizio un basamento ottagonale, quindi l'otto, quindi la redenzione, questo numero simbolico importantissimo specialmente per i primi cristiani, questo muro attorno con le tre porte, insomma una rappresentazione della Gerusalemme celeste. E si ascende poi, dopo questa prima parte del giardino, c'è questa salitina, più o meno è un pendio di dislivello di 16 metri circa, e salendo questa ascesa doveva ovviamente servire al fedele per la sua purificazione e per arrivare così alla salvezza mediante le opere e la grazia, le due palazzine che avrebbe costruito. Lui in realtà ne fa solo una, l'altra sarà completata in seguito. E il gambero che si vede dappertutto nel suo giardino, sulla loggia e via dicendo, ovviamente è lo stemma parlante della famiglia, no? Cardinal Gambara, gambero, okay, ovviamente, sì. Ma ricorda anche in alcuni affreschi vagamente un po' l'idea dello scorpione, quindi lo scorpione che punge l'eretico, quindi sempre lì in agguato, no? Poi questo giardino spettacolare continua, abbiamo la lunga mensa del cardinale, questa tavola splendida dove comunque qualche banchetto se lo faceva anche lui ogni tanto.
Poverino, sì, immagino.
Tra un'eresia e un'altra c'è questa tavola splendida, che anche questa è ispirata all'antichità, perché è sempre Plinio il Giovane che nella sua villa aveva lo stibadia, mi pare si chiamasse, questa tavolata con lunga, con in mezzo un canale d'acqua dove venivano appunto messi tutte le varie bevande da tenere in fresco. Wow. E poi si sale ancora e ritroviamo questi due grandi giganti, le due divinità fluviali, molto probabilmente l'Arno e il Tevere, quindi i due fiumi che racchiudono la terra della Tuscia, appunto, e sono molto simili ai grandi fiumi già incontrati ovviamente al Palazzo Farnese, nei Giardini Alti di cui ti parlavo prima. E poi si continua ancora e si arriva alla fonte cosiddetta oggi dei Delfini, che in realtà in passato nel 500 era chiamata la Fons Coralli, la fonte del corallo. Sopra c'era un tronco di corallo che doveva evocare una sorta di palazzo del mare, e il corallo, ricordiamoci, per il cristianesimo è il simbolo del sangue, della passione e della redenzione, e nella mitologia invece nasce dal sangue di Medusa, quando Perseo appunto uccide Medusa e viaggia poi con la sua testa in giro sul mare, le gocce di sangue di Medusa cadono nel mare, e queste gocce diventano corallo nel mare, una volta poi tirate via dall'acqua del mare si pietrificano, ecco quindi il corallo. E secondo la mitologia il cristianesimo lo reinterpreta come simbolo appunto del sangue di Cristo. E il corallo purtroppo non c'è più oggi, ma già nell'inventario mi pare del 1588, subito dopo la morte di Gambara, già non c'era più, mi pare. Ed infine si arriva in alto e c'è la fonte del diluvio, il diluvio o la fonte di Giove anche. Il diluvio in realtà dovrebbe evocare, anche qui mitologia e cristianesimo si intrecciano, e Antico Testamento, anzi il diluvio di Noè, ovviamente, quindi so. La riconciliazione tra Dio e l'uomo. Questa è tutta la chiave cristiana che si può leggere nel giardino. In realtà quando nel 1578 il Papa Gregorio XIII visitò il giardino, c'era ovviamente il Cardinal Gambara ancora vivo e vegeto che lo accolse per l'occasione, lui visitò prima il barco che era disseminato di fontane di tutt'altro genere, perché c'era la fontana delle ghiande, la fontana del castoro, la fontana delle anatre, la fontana di Bacco, quindi molto più rilassato, più leggero, okay, diciamo, come sentimento, ecco, come disposizione d'animo. Probabilmente l'allusione alla mitica età dell'oro, quando gli uomini mangiavano solo le ghiande e via dicendo. E poi il Papa Gregorio entra dall'alto e si fa il tour del giardino dall'alto in basso. Che probabilmente era anche un modo carino per il Papa di visitare il giardino, probabilmente, penso io, a idea mia, nel senso che era ovviamente meno faticoso,
certo,
rispetto alla salita, andando okay. in discesa. però poteva anche avere un altro significato molto bello, molto interessante e che rientra perfettamente in tutta l'ottica del giardino rinascimentale e dell'epoca, anche se sì, ormai siamo dopo il Rinascimento, in realtà siamo già nel manierismo più che in epoca rinascimentale, però insomma nel Cinquecento, ecco. E quando il Papa scende quindi per andare giù verso i Giardini Bassi, dove c'è la fontana appunto del quadrato in tutti questi vari compartimenti appunto di cui ti parlavo prima, sì. L'idea è la progressiva civilizzazione del giardino e delle acque. Prima, nell'età dell'oro, sì, eravamo tutti felici, ma eravamo senza una guida, senza una religione appunto. Quando invece Giove mandò il diluvio, perché anche nella mitologia Giove manda il diluvio, per invece i cristiani Noè ricevette sì. il diluvio, in realtà grazie appunto alla Chiesa e all'operato dell'uomo tutto avrà una legge e la natura sarà subordinata e civilizzata dall'uomo e sarà trasformata in arte. Quindi abbiamo la fontana del diluvio, l'acqua selvaggia, la fontana invece del corallo, l'acqua del mare, la fontana la catena d'acqua, poi meravigliosa con il motivo del gambero che si ripete, gambara appunto, sì. E poi abbiamo la fontana dei due fiumi, quindi l'acqua trasformata in acqua dolce, ed in fondo l'acqua completamente dominata dall'intelletto, dal logos. L'acqua infatti della fontana in basso è raccolta in quattro vasche, in quattro piscine, con nel mezzo la fontana. Quindi l'idea appunto è la natura trasformata in arte dall'uomo. Okay. Non so quali di tutte queste, quale tra tutte queste interpretazioni sia la corretta, probabilmente un po' tutte, nel senso che si tratta di committenti estremamente colti, estremamente intellettuali e ovviamente protagonisti del loro tempo, della loro epoca. Fantastico. E quindi ci sta un po' tutto, insomma. Ecco.
Sì, guarda, io ti ho ascoltato in religioso silenzio, perché appunto ero affascinato dal tuo racconto. E sono già 35 minuti, ti dico solo questo, però abbiamo ancora, se vuoi, 5 minuti, ci racconti, non so, che 5 minuti è un po' difficile, magari Bo Marzo in qualche minuto, e poi ci consigli 3 libri, se vuoi, sulla storia del giardino, sui giardini storici, oppure vedi te, se invece che...
Sì, 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 certo. Allora, Bo Marzo, ecco, lui non era un cardinale, assolutamente, lui per Francesco Orsini, o cosiddetto vicino a Orsini, ha fatto un giardino effettivamente che solo assomiglia a se stesso, come è scritto nelle stesse iscrizioni disseminate appunto nel giardino, che lui non chiama mai giardino, lui chiama sempre bosco o boschetto nelle sue lettere. E lo consiglio tantissimo, Bo Marzo, ma sapendo che cosa si va a vedere, nel senso che io prima di iniziare tutta questa mia passione per la storia dei giardini, quando ci passavo in autostrada e vedevo questo pannello appunto con scritto Parco dei Mostri, pensavo, bah, mi sembrava un parco per bambini. Invece poi sì. Ho scoperto di cosa si trattava, e scoprire che è stato pensato nel 1552 e che sembra veramente qualcosa del XX secolo fa venire i brividi. Io non so se tu lo sai, ma dopo la morte di Vicino Orsini venne praticamente dimenticato e abbandonato e venne riscoperto nel Novecento. E se vai anche su YouTube vedi questo brevissimo documentario, diciamo, di Salvador Dalì, che si aggira nel parco. Ed è anche grazie a questo che è diventato ancora più noto. Poi nel 1900, mi pare 54, è stata la famiglia Bettini a iniziare i lavori di restauro, e sono ancora loro gli attuali proprietari. E è un parco completamente diverso, anticlassico, così è stato definito, ed è un parco che può essere interpretato in tantissimi modi diversi, ancora forse nessuno ha capito davvero che cosa significhi, nel senso che c'è chi parla del parco funebre in memoria della morte della giovane moglie Giulia Farnese, c'è chi invece parla piuttosto di diversi riferimenti alla biografia personale di Vicino Orsini, la prigionia e tanto altro. c'è anche chi parla specialmente delle fonti letterarie che hanno ispirato la creazione del Bosco di Bomarzo. La Divina Commedia, l'Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto, ma anche l'idea del teatro, scritta da tale Giulio Camillo del Minio, se non erro, e praticamente il parco è una proiezione di tutte queste cose un po' messe insieme. Cosa fondamentale, non si conosce davvero quale fosse la vera entrata al parco di Bomarzo.
Okay.
Molto probabilmente non è l'entrata da dove noi entriamo adesso, ma forse era vicino alla casa pendente. Anche il percorso all'interno del Bosco di Bomarzo, si scende o si sale? Oppure prima si saliva e poi si scendeva e poi si risaliva, oppure viceversa, non si sa. Lascia
molti documenti.
Punti di domanda.
Non ci abbiamo documenti. Prego? Non abbiamo documenti certi su questo.
In realtà riguardo questo non proprio, sinceramente, e non abbiamo neanche documenti certi, specialmente riguardo a chi ha fatto tutto ciò. Cioè, è stato il programma di queste statue che si trovano dappertutto nel giardino, sono una trentina circa, se non erro. Sono state pensate da vicino Orsini, una alla volta, tutte insieme, in momenti diversi della sua vita. Gliele ha suggerite qualcuno, e specialmente chi le ha eseguite? Perché si parla di tantissimi artisti, maestranze diverse, si nomina addirittura Michelangelo, che effettivamente vive a Roma, muore nel 1564, Michelangelo, sì, in alcuni libri si trova addirittura il suo nome, però nel senso che alcuni nominano Pirro Ligorio, che però nel frattempo stava facendo Villa d'Este a Tivoli, che ha tutto uno stile un po' diverso, si nominano anche altri artisti meno noti, che poverini magari invece sono stati loro, capito? Certo è che è un parco veramente suggestivo per i bambini, ma molto particolare, molto intenso anche per gli adulti.
Quindi,
assolutamente, specialmente la prima parte. Se la si visita in un momento magari d'autunno, un po' al buio, crepuscolo, un po' tetro, a me fa molta paura all'inizio, mi piace un sacco, ci tornerai sempre, ma all'inizio è abbastanza incute, insomma, un po' di timore, ecco.
Mi rendo conto che ti ho chiesto di parlare di Bomarzo in 5 minuti, cioè proprio come dire parlare della Divina Commedia in 5 minuti. Quindi ti chiedo...
Ho fatto un riassunto velocissimo, mi dispiace se ho dimenticato
no,
qualcosa.
No, però magari ne riparleremo, dai, avremo altre occasioni,
sì.
Assolutamente. Però dai, se ti va, consigliaci tre libri.
Allora, visto che abbiamo parlato di Bagnai, almeno di Villa Lante, consiglio proprio questo di Carla Benocci, che si chiama Villa Lante a Bagnaia, tra 500 e 600, la chiesa in forma di villa. Invece,
editore?
Per quanto riguarda i nostri amici dei giardini inglesi, consiglio The Arcadian Friends, che è di Tim Richardson. Ed è perfetto per approfondire specialmente il Settecento in Inghilterra.
Ok, poi metteremo tutti i dettagli, sì? Metteremo tutti i dettagli nelle informazioni del podcast, così almeno abbiamo anche l'editore e tutto. Perché poi me lo chiedono sicuramente, qualcuno mi scrive, dice ma non ho capito quel libro. Giusto.
E sicuramente consiglio tanto anche Giardino Sofia, che è uno dei miei libri preferiti, che è di Santiago Beruete. Ha un approccio un po' più filosofico alla storia del giardino, però è molto molto bello, a me è piaciuto tanto.
Fantastico, quindi abbiamo veramente fatto un excursus dei giardini, diciamo dall'Inghilterra alla Tuscia e dalla filosofia, insomma ci ha detto tantissime cose interessanti, e quindi niente, io penso che ti dovrò reintervistare per parlare di altri giardini, perché sono rimasti fuori tutti i giardini francesi.
c'è tanto da dire. Poi, grazie per la pazienza, perché io poi sono chiacchierona, figurati se mi fai parlare di giardini.
No, e poi non abbiamo parlato nemmeno dei giardini fiorentini, quindi di Firenze, per cui insomma mi sa che dovremmo recuperare, magari faremo una rubrica apposta. Sì.
Per forza, perché anche lì ci sono molti misteri in realtà. Uno dei giardini che era assolutamente tra i più pazzeschi e interessanti è senza dubbio Pratolino. E mi sono dimenticata di dire che Michel de Montaigne fa questo viaggio in Italia tra 1580 e 81 e viene proprio a visitare Pratolino, e poi va a Villa Lante a Bagnaia, va a Villa d'Este a Tivoli, eccetera.
Ah, ecco.
E lui loda Pratolino, e Pratolino era praticamente la rivale di Villa d'Este a Tivoli per i giochi d'acqua e per tutte le cose allucinanti che aveva, tra cui gli automi, e tra l'altro c'era un automa anche a Villa Lante, ho dimenticato di dire, ci sono tantissime cose da dire, no, non basta ancora.
No, infatti, non sapevo dei giochi d'acqua a Pratolino, pensate la mia ignoranza, però assolutamente.
Ma c'è talmente tanto, sì. Non so se una vita basta. Sì. A Leonardo da Vinci bastava. O forse no.
Dobbiamo...
Anche lui diceva ancora imparo, no?
Esatto,
alla sua età.
Sì. No, ma infatti il podcast è nato anche per questo, per continuare a studiare e continuare ad imparare, assolutamente. E quindi io, Eleonora, ti ringrazio tantissimo, quindi ti do appuntamento alla prossima volta, quando avrai tempo tra una visita e l'altra.
Volentierissimo, grazie mille, grazie a te davvero di questa opportunità, spero di non aver fatto troppo una testa così ai poveri ascoltatori.
No, io penso che
gli sia passato, no, in qualche modo, che abbiano resistito al percorso salvifico di penitenza e mea culpa a Villa Lante.
No, credo che invece saranno molto interessati, e anzi io mi andrò a studiare Bo Mars, perché mi manca. Io l'ho visitato da bambino anch'io. Cioè, mi ricordo le foto con mio fratello da piccolini, che si passava da quelle parti. Quindi, però non ne sapevo niente, diciamo, ecco, per essere sincero.
Una puntata ad hoc per Bo Mars.
Esatto. Grazie mille ancora, un abbraccio.
Grazie a te. Ciao.
Ciao e un saluto a tutti. Ciao. Grazie.
Ciao.
Voi che pel mondo gite errando vaghi, di veder maraviglie alte e stupende, venite qua dove son facce orrende, elefanti, leoni, orsi, orche e draghi. Pier Francesco Orsini, 1552. Da Il Sacro Bosco di Bo Marzo, Maurizio Calvesi, Litos Editrice, 1998.